Darei la parola allora a chiunque di questa sessione, a Daniela Weiss, che non ha bisogno di presentazioni. Io vi faccio un bel applauso scrittrice, è una persona insomma che si presenterà da sola e ora ci racconterà. Grazie.
Sono una puttana perché mi piace. Sono una puttana perché ho amato senza riserve. Sono una puttana perché ho disobbedito senza riserve. Sono una puttana perché non confondo più sesso, sex work e amore. Dico sono una puttana e non faccio una puttana, perché quando lo faccio lo sono anche intimamente. Sono una puttana perché il lavoro che avevo prima non sapevo più farlo. Sono una puttana per capire chi mi vuole veramente bene e mi accetta, anche se sono una puttana. Sono una puttana perché il mio lavoro mi ha impoverito. Sono una puttana perché gli uomini che rispondono agli annunci erotici te la chiedono gratis senza dire né buongiorno né buonasera e dando per scontato che sei una puttana gratuita. Sono una puttana perché gli uomini vogliono fare con me cose che non hanno il coraggio di chiedere alle mogli e alle fidanzate, incluso il mio compagno. Sono una puttana perché mio marito confonde la donna per bene che ha sposato con la propria madre e qualche volta anche con sua figlia. Sono una puttana perché il sesso ognuno lo fa come vuole, anche a pagamento se ritiene opportuno. Sono una puttana perché qualcuno mi ha detto ti vesti come una puttana, ti trucchi come una puttana, fai sesso come una puttana. Sono una puttana per sapere cosa provano in strada le donne sfruttate, mie sorelle. Sono una puttana perché il lavoro a 4 euro l'ora è schiavitù per uomini e donne. Sono una puttana perché ho bisogno di leggere e avere tanti libri. Sono una puttana perché il lavoro intellettuale e il lavoro artistico sono sottopagati, sfruttati e offesi. Sono una puttana perché l'Italia ha rinunciato ai suoi artisti. Sono una puttana perché l'Italia ha affamato i suoi artisti. Sono una puttana perché le mie amichette studentesse universitarie, per pagarsi una camera a Tugurio in affitto a Roma, devono fare le puttane. I maschi, per lo stesso motivo, spacciano o battono anche loro. Sono una puttana perché certe volte, quando ho fatto l'amore, mi sono sentita stuprata. Sono una puttana perché la famiglia in questo momento storico è il luogo più violento che c'è. Sono una puttana per tutte le donne che sono morte a causa del loro essere donne, madri, lavoratrici, figlie incomprese, mogli sole, puttane sole, amanti nascoste, fidanzate uccise perché un uomo insicuro le perseguitava. Sono una puttana perché il sesso a pagamento è un lavoro e ha dignità. Sono una puttana perché la puttana è un genere sessuale diverso, è un piacere diverso per tutti coloro che lo praticano. Sono una puttana perché il sesso è sacro, e sacro a questo mondo vuol dire monetizzato, che tutti sappiano cos'è il loro senso del sacro. Sono una puttana perché ogni gesto è puro, incluso il più riprovevole, se lo fai con l'istinto di un animale e non di un uomo. Sono una puttana perché i miei alunni consideravano Pasolini un frocio marchettaro. Sono una puttana perché sono femmina e femminista. Sono una puttana perché per una donna fare sesso libero in molti posti è ancora un reato. Sono una puttana, una strega, una mistica, una madre, una santa, perché posso contenere il mondo tenendomi in equilibrio. Sono una puttana perché hanno ucciso i pazzi a dandole della puttana. Sono una puttana perché non è solo il mestiere delle donne, ma da che mondo è mondo, è il lavoro degli uomini. Sono una puttana perché il mio cuore è puro e non ha doppio fondo. Sono una puttana perché rigetto il potere, Sono una puttana perché voglio riprendermi il desiderio di essere donna come dico io e non come dice un uomo. Sono una puttana perché questo è un mestiere inventato da un uomo per dividere le donne in belle e brutte, buone e cattive, e io me lo riprendo. Sono una puttana perché voglio stabilire il prezzo che gli uomini mi hanno dato e mi hanno tolto. Sono una puttana perché questo è un lavoro nobile e antico, rovinato dalla politica, come dice Pia Cobre. Sono una puttana perché tutte le donne per bene e per male sono sorelle. Sono una puttana perché una moglie per bene può essere più in vendita di una puttana. Sono una puttana perché non voglio la protezione di un uomo. Sono una puttana perché questa parola si usa a sproposito. Sono una puttana perché voglio che noi donne riprendiamo a vederci e a ridere delle nostre imperfezioni fisiche e della nostra vecchiaia. Sono una puttana contro una società che trasforma le nostre bambine, le nostre figlie in tutto il mondo in puttane. Sono una puttana perché gli uomini non sanno gestire come uomini la propria sessualità. Sono una puttana perché la civiltà di un paese si misura da come tratta le proprie donne. Sono una puttana perché amo la democrazia e odio la dittatura della maggioranza. Sono una puttana perché da un uomo di potere non ho mai accettato niente, tranne il mio cachet e da mangiare da mio padre. Sono una puttana perché finalmente mi amo e mi accudisco come merito. Sono una puttana perché ho bisogno di una stanza tutta per me. Sono una puttana perché voglio capire che c'è di tanto strano in questo mestiere. Sono una puttana perché le donne devono stare tutte insieme, puttane e donne per bene, mettere insieme le loro vite. Sono una puttana perché ancora oggi una donna non prende valore di per sé, ma ancora, come secoli addietro, per il matrimonio che ha fatto, al massimo per gli studi che ha fatto o i figli che ha avuto. Sono una puttana perché voglio sapere perché le donne hanno paura di essere definite puttane. Sono una puttana per sapere perché questa società ingiuria le puttane, le occulta, le biasima, le disprezza, ma dietro le porte delle puttane c'è sempre la fila. Sono una puttana colta perché la gente dice che se fai la puttana è perché non hai altre possibilità. Sono una puttana perché vorrei che tutte le donne dicessero: anch'io sono una puttana come te, e non mi vergogno di dirlo, perché anch'io sono una puttana, sono Tenera Valse. Grazie.
Ciao Giulia, che se ne va, e grazie tante, chiudiamo questa sessione. Io voglio ricordare, non andava il PowerPoint che l'ho preparato, ma volevo dedicare una parte di questi lavori oggi al ricordo di una persona che mi è stata molto cara, che è stata Roberta Tornacchione. Roberta Tornacchione intellettuale che ha fatto un lavoro prezioso per tantissime donne dentro il femminismo, è stata giornalista per noi donne e poi per tante altre testate, ha lavorato per noi, con noi sulla Costituzione, ha fatto le direttrici del nostro giornale Lucina, che insieme abbiamo portato. Diceva in un'ultima battuta, quando proprio negli ultimi tempi, una dichiarazione che diceva: speriamo in Dio che mai venga in Italia quello che è successo in Svezia, di fare una legge di quella legge ai clienti. Purtroppo qua ci stiamo andando molto vicino. Roberta è morta 3 anni fa, decidendo liberamente di suicidarsi, perché lei riteneva di volersi libera in ogni gesto di passaggio della sua vita. è una cosa che molti non riescono a perdonare. Io sono molto rammaricata che l'abbiamo persa, però io riconosco questa sua volontà di autodeterminazione anche nel gesto più estremo politico, fino alla propria vita, uno dei grandi diritti di autodeterminazione che in questo momento è stato. Oltre a questo c'era una lista su quel PowerPoint che erano tutte le donne che sono state assassinate negli ultimi anni, ovviamente purtroppo tutte, ma era una lista lunga e anche a loro io vorrei dedicare oggi questa, una parte di questa fatica dei nostri lavori, e sperando anche di essere all'altezza di quanto Roberta ci ha insegnato e ci ha fatto da vita e quanto lei ha lavorato con il suo pensiero. Non so se noi siamo così bravi, ma speriamo comunque che possa essere di qualche utilità quello che lo sforzo che stiamo facendo oggi per portare a galla tutte le contraddizioni di questo tema e magari promuovere la discussione. Ringrazio tutte le amiche che sono intervenute, anche quelle che hanno rilasciato interviste ma che non hanno avuto il coraggio di parlare in pubblico, e comunque sono sicura che cresceremo e ci saranno altre occasioni dove parleremo ancora. Grazie a tutti e grazie per ascoltare. Lascio la parola a Sergio.
Perché anzi spero che certi diritti decida di mettere la testimonianza di questo suo importante intervento che racchiude un po' tutto quello che insomma forse anche la ragione per la quale siamo qui. Se riuscissimo a mettere il video e l'audio video nel nostro sito come testimonianza di questo convegno, dall'inizio alla fine il suo intervento, magari con la scritta firma l'appello, se poi ci sarà un appello eccetera. Comunque vediamo. Dunque noi avevamo adesso una fase, in realtà c'erano due persone che dovevano fare testimonianza, una persona non è potuta venire da fuori perché non voleva esporsi e non riuscivamo a organizzare un intervento anonimo e al telefono non lo voleva fare, insomma la vita è davvero complicata, ma anche le persone sono complicate. E l'altra persona è Enrico Salvatori, che si scusa molto, si è candidato sindaco di un paese qua vicino, tra poco ci sono le elezioni, e voleva raccontarvi la vicenda che aveva visto protagonista qui nella città di Roma, quando si è avvicinato ad un gruppo di prostitute sue amiche, che tra l'altro stanno vicino alla zona dove abita, e stava parlando con loro, si sono avvicinati i carabinieri, gli hanno detto aspetta di parlare perché se lei parla con una di loro le dobbiamo fare la multa. Lui appena gli hanno detto che se continuava a parlare gli avrebbero fatto la multa, ha continuato a parlare e gli hanno fatto la multa. Quindi questa multa è uno è il secondo, mi pare, il corso che i radicali fanno una sanzione amministrativa, e che noi faremo rientrare un po' nell'azione di disobbedienza civile, che dovremo ovviamente moltiplicare se ne avremo le forze e le capacità proprio contro questa delibera. In tutta questa giornata qualcuno ha fatto forse vaga accenno parlando dell'estensione addirittura alla prefettura di confinanza del sindaco, ma addirittura non so se lo sapete, ma l'ordinanza del sindaco pure i carabinieri e la polizia la devono applicare nel territorio del Comune di Roma. Quindi quello che la Polizia Nazionale è obbligata a fare anche nel Comune quando c'è un'ordinanza del sindaco, è anche quella di fare polizia e carabinieri le multe, le prostitute di quell'ordinanza. Forse si va a Tivoli, ogni comune appena superato il confine ovviamente la possono più fare, perché la possono fare solo nel territorio dove l'ordinanza ha valore. Detto questo, quindi non ci sono questi due interventi, ci sono però i due interventi previsti, gli annunci via web. Abbiamo pensato di mettere anche due testimonianze sul tipo della Seconcella. Antonio Micheli, non lo sapevo, pensavo fosse il mezzo pubblico. E allora do la parola a Maya Checchi, di Cybercore. Tra l'altro Maya, oltre che essere una delle più autorevoli rappresentanti della Fondazione Massimo Consoli, che vedo qui ben rappresentata da Alba e da una folta delegazione, mi ha anche aiutato nel buttare giù alcune idee per questa giornata, e quindi la ringrazio ancora prima del suo intervento. La parola a Maya. Dove vuoi?
Mi ligavo con questi cosi dall'atteggiamento pallido, esaltano le proprietà morali, lì ce ne sono addirittura due, soprattutto sono molto stanca per farvi un pezzetto vostro, perché tra un po' mi scorderò tutto, io ero lì anch'io. Ecco appunto. E via, grazie per aver ricordato Roberto, l'avevo fatto anch'io, sono eventi come questi che veramente sono una mancanza. Cara amica e persona veramente eccezionale. Dunque io mi presento, sono dall'88 che lavoro in telematica, sono una delle prime donne a lavorare in telematica e soprattutto sono la responsabile del primo sito internet che si occupa di sesso e sessualità a 369 gradi che va dalle barzellette erotiche alla pornografia. Quindi conosco dall'88 tutto il sistema, tutto il mercato. Devo dire che io sono arrivata qui sperando di schiarirmi un attimo le idee. Come dire, ma questa prostituzione è legale, illegale, è legale se fatta a casa, è illegale se fatta per strada, ma non è lei solo l'adescamento, lui è quello che paga, che va multato. Cioè, devo dire che è molto complicata la situazione, è un po' caotica. Devo anche dire che lo è anche in internet, perché vabbè, internet è uno strumento che rispecchia quello della vita intorno a noi, sicuramente uno strumento, però sullo stesso argomento anche in internet c'è una confusione pazzesca. Io mi sono fatta delle ricerche, le prime denunce, naturalmente stavo rivolgendo, pensando, parlando dei webmaster, dei webmistress che hanno siti internet che parlano di sessualità, che mettono annunci, che usano delle webcam per fare spettacolo delle ragazze. E le prime denunce furono nulla di fatto, perché tanto non essendoci un rapporto carnale non c'era prostituzione, non c'era niente di fatto. L'ultima, il 14 febbraio, una sentenza della Cassazione, per fortuna, dice che il webmaster non ha nessuna responsabilità su quei annunci che vengono fatti, quindi questa ve lo do come gaffe ottimale per chi vuole mettere un annuncio e vendere o fare qualcosa, quello che tu desidera. La cosa invece divertente che ho trovato fra le varie sentenze, ne ho trovata una che dice, e poi appunto, prima che parliamo di annunci è abbastanza esplicito, ma quando cominciamo a parlare di webcam la situazione si complica in maniera esponenziale. Allora, una di queste sentenze diceva: No, non c'è reato se l'interlocutore sta dall'altra parte del monitor e vede una ragazza che fa uno spettacolo, voglia, fa quello che le fa. Ma se questo dice, l'interlocutore le dà un comando e gli dice, non lo so, levati le mutandine, in teoria anche un levati le mutandine, perché questo comando ovviamente non è specificato se prendi un vibratore e utilizzalo davanti a me, o tirati giù le mutandine o rimettiti la camicetta, perché comunque un comando, no? Rimettiti la camicetta potrebbe essere un comando. Bene, allora in quel caso c'è il reato, sono denunciati, sono passati di multa, c'è un macello che non a parte di quello. Ma come fate? Guarda, c'è l'ho nell'appunto, dopo te lo faccio vedere, perché
induzione all'autodeterminazione.
Qui siamo veramente nel oltre il virtuale, cioè internet dicono che è virtuale, ma le sentenze vanno ben oltre, insomma. Anche perché appunto se ne parla poco, ma i webmaster e le webmistress sono travolti da questa repressione sulla prostituzione. Noi ci andiamo di mezzo spesso e volentieri. Ce ne sono tantissimi tuttora in carcere, poi appunto ho parlato con vari avvocati e tutti mi hanno detto: guarda, c'è una confusione, non è regolamentata neanche questa situazione, dipende dal giudice dove vai a finire. Il che è consolante ovviamente, no? Perché al solito non sai cosa fare, eccetera, eccetera. Questo era un primo punto. Il secondo punto è che vorrei dire invece quanto internet, in quanto strumento, in quanto rete vera e propria, abbia potuto aiutare invece le service worker per tantissimo. Intanto tramite mail liste, blog, eccetera, io tra l'altro sono molto fiera di ospitare Lucio Ventantiere, la vostra mail list, vi permette uno scambio, un contatto, un confronto, e questo mi sembra già una bella cosa, bella importante. Quando non esisteva la rete i rapporti erano città per città, cioè era difficile conoscere qualcuno da Milano a Catania, insomma. Seconda cosa, mi sembra interessante il fatto che una sex worker possa diventare imprenditrice di se stessa, perché si prende, si mette il suo annuncio o si apre il suo sito, la sua pagina personale, perché è un sito, o anche un sito, perché no, se lo gestisce completamente in piena autonomia. Tramite le mail abbatte un po' questo anonimato che rientra nei rischi della pericolosità del cliente che passa in mezzo alla strada, tramite sms ai quali ovviamente non viene mai risposto se sono in anonimo o telefonato altrettanto, intanto si ha un'identificazione della persona con la quale tu vai a avere contatto, quindi insomma io credo che a differenza di quello che è stato per esempio per la pornografia, dove internet è stata letale, credo che la rete sia stata un mezzo notevole, considerevole, importante. Poi sarà veramente perché sono anche molto stanco da questa mattina, che insomma io ho assegnato tante nozioni, tante cose. Visto che se n'è andato il signore Zipper, che per una telematica Zipper è una parola che mi mette paura, non in quanto polizia, ma perché prima da vedere come c'era la Zipper che ci hanno massacrato la telematica sul suo sorgere ha ritardato di tanto tempo, visto che comunque il signore Indagnano polizia se n'è andato, io darei qualche consiglio, non è proprio illegale, cioè non è illegale, però ho qualche consiglio a chi vuole, alle sex worker che vuole diventare imprenditrice di se stesse mettendo sul sito. Prima cosa da fare, sapere che in Italia appunto non c'è un'ottima regolamentazione, la situazione politica tende ad essere sempre più restrittiva e pericolosa, e quindi prima cosa scegliere un server che non sia in Italia, fuori dall'Italia, possibilmente in paesi dove per esempio la prostituzione è legalizzata, Spagna, Olanda, addirittura in America conviene farlo, perché gli americani saranno anche molto proibizionisti, però quando si tratta di soldi loro dicono, noi ti diciamo che tu devi mettere un disclaimer dove avverti che lì si parla di cose che possono infastidire la morale delle persone, la pubblica opinione, per cui tu avverti, dopodiché fai quello che ti pare. Su questo una volta tanto sono grandi gli americani, quindi il server non deve essere in Italia categoricamente. Se ci sono, tra l'altro anche qui c'è un problema legale, perché il reato eventualmente è punibile nello stato in cui viene effettuato il reato. Nel caso di una situazione telematica la cosa è ancora più confusa, perché se il mio server è in America e la ragazza sta magari a Milano e l'interlocutore sta a Napoli, ma sto reato dove viene fatto? No, e questo è uno dei motivi per cui se il server è fuori Italia, cioè loro non difficilmente possono intervenire, almeno io non saprei di pedofilia, allora rientra la magistratura, allora sì, ma devono fare cause internazionali per andare a chiudere il server da un'altra parte. Se c'è del materiale esplicito, come per esempio questo benedetto disclaimer all'entrata del sito, se il materiale è particolarmente esplicito io consiglio di metterlo sotto passo, sempre e comunque, anche se il server è in un paese dove la costituzione deve essere. Quindi questo era un consiglio che io volevo dare, sono a 3 punti, sono molto breve, sono veramente anche molto stanca, ho fatto malissimo a portare il mio progetto, non c'è io perché, ma comunque mi sembra che questo sia la parte di me. Quindi grazie per avermi invitata, ti chiamo grazie per avermi portato la conversa.
Spero che il segretario di Sacchiriti abbia preso nota dell'attività dell'associazione. Dunque, noi abbiamo concluso questa ultima sessione. Io a questo punto do la parola al mio collega Enzo Cucco, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti, per la sessione verso il cambiamento, 2 punti. Ah no, scusate, va bene, sì. ci sarebbe poi un dibattito, no? Però in effetti, visti i tempi, potremmo anche fare questo intervento e poi aprire anche una fase di dibattito. In attesa che arrivi Rita Bernardini dall'aeroporto, di Marco Panella non abbiamo notizia, ma adesso ce le procureremo. La parola è Fubuca verso il cambiamento, iniziative per la legalizzazione e proposte di legge.
Va bene. Allora, io intervengo brevemente perché credo che la giornata sia stata molto intensa e molto piena di temi, anche contraddittori fra di loro, che devono trovare una sintesi. Devo dire che questo non mi preoccupa più tanto, perché questa iniziativa nella testa di chi l'ha progettato, cioè di certi diritti del Comitato per i diritti civili delle prostitute e dei nuovi diritti CGL, era esattamente questo, cioè era il tentativo di ricominciare, no? Volevamo ricominciare e rilanciare il tema del benessere, della sicurezza, della protezione, cioè in una sintesi, dei diritti delle persone che si prostituiscono, per contrastare non soltanto giuridicamente, legislativamente, ma anche culturalmente quello che capita in questo paese e che avete avuto documentato in un modo molto particolareggiato durante tutta questa giornata, ovvero sia un paese in cui la prostituzione non è vietata, ma che di fatto, attraverso l'applicazione della norma esistente, attraverso diciamo così, lo stravolgimento di norme e indicazioni sui poteri amministrativi delle autorità locali, di fatto viene criminalizzata, di fatto viene impedito il libero esercizio della professione, e che culturalmente subisce la confusione e il pasticcio per essere non sufficientemente distinta da altre realtà che sono sì simili e spesso sono anche congiunte, ma rappresentano altre realtà, come quello della tratta, come quello dello sfruttamento e via di questo passo. Allora, per tentare di riportare il dibattito pubblico su questi temi, si trattava appunto di ricominciare. Questo è stato il primo atto. Come ho sempre detto a Sergio e alla nostra associazione, non è che finisce qui, no? Anzi, qui comincia l'avventura, qui ricomincia un impegno, peraltro devo dire, essendo radicale da tantissimi anni, so bene, perché l'ho vissuta questa storia, altre puntate abbiamo avuto nel passato, altri passaggi abbiamo avuto nel passato, anche tra l'altro, guarda caso, con gli stessi soggetti con cui noi facciamo questa iniziativa, però abbiamo una testatura, ma soprattutto non è una questione di testatura, è soprattutto una questione di insopportabilità della situazione. Non so, io veramente sono sconvolto di fronte al perpetrarsi di situazioni che non vedevo più. In questi giorni mi sto documentando, poi più finisco e passo al manifesto. Mi stavo ridocumentando sulla storia della legge 164, sul cambiamento di stato anagrafico, che è stata una battaglia importante, radicale, della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80. E le prime iniziative che noi facevamo con allora i collettivi di travestiti, perché non c'era ancora la parola transessuali, erano il manuale di autodifesa e la raccolta dei fogli di via e dei provvedimenti amministrativi che toglievano la patente alle persone transessuali e alle prostitute. Allora si faceva. Noi abbiamo gli archivi pieni di questa roba qua. Cioè, incredibilmente non è cambiato niente, sono cambiati gli strumenti, ma permane la stessa situazione di sostanziale criminalizzazione. Allora, questo è il riavvio di una campagna che ha bisogno di strumenti. E gli strumenti servono per che cosa? Noi abbiamo bisogno, come il pane, di costruire il consenso su questa nostra campagna e costruire un consenso che parta da principi che siano i nostri, quelli che noi riteniamo al centro di questa battaglia, che sono molto sintetici e che sono soprattutto lo spostamento del punto di osservazione da tutta l'assistenza, la pietà, la compassione, tutti i sentimenti nobilissimi, ai diritti, l'autodeterminazione, la responsabilità delle persone. Noi partiamo da questo punto di vista, da questa osservazione, da questo punto di osservazione della realtà, senza negare che esistono anche tutte le altre cose, ma vogliamo fare in modo che vengano fuori questa parte della realtà.